Il mito della natura. Questo è un discorso articolato, una certa complessità, è un discorso articolato perché a cui si collegano altre esposizioni che dirò sopra, come la pedagogia a valenza didattica. Come insegnante di sostegno io ho preso in mano tutti i libri che vengono insegnati nelle scuole, che sono poi le materie che si trovano all'università. E quindi, mentre una materia a scuola è la fisica, in realtà questa materia è diversa dalle altre, perché la fisica inizia il libro di fisica, come anche il libro di scienze, più il libro di scienze che il libro di fisica, con quel Big Bang, cioè con la cosmologia dell'origine, che è il contenitore, il cosmo, all'interno di cui ci sono tutte le altre cose, quindi la terra, gli animali, i vulcani, e queste sono le scienze. Poi la letteratura, perché la letteratura, Leopardi, la biblioteca, i libri stanno all'interno della terra. Quindi il cosmo è ciò che racchiude tutto, e quindi la fisica e le scienze sono una disciplina particolare. Perché introduco così? Perché intendo dire che se tu vai a incidere sulla concezione del cosmo, modifichi gli schemi mentali degli esseri umani e modifichi anche l'impianto generale di tutte le scienze. E allora, poi un altro discorso ancora. Chi è che è in competizione con Dio e con la teologia? È in competizione la cosmologia, perché gli scienziati hanno il loro Dio, il cosmo, e non hanno bisogno di altri dei, Dio. Vediamo allora questo cosmo, e questi concetti li ho già esposti, cioè il cosmo è costituito da stelle e galassie e che sono percepiti dai telescopi e dai radiotelescopi. Ecco, no? Allora, poi c'è il film The Matrix, che ti dice che l'uomo è calato nella realtà virtuale. Il film The Matrix è un film di fantasia. Cioè, chi sostenesse che il film Matrix dice il vero, cioè tu vai a dire a mamma e papà, sai mamma e papà, siamo nella realtà virtuale, viene preso per matto, ovviamente. Però, e questo è il bello, perché io non vado a sostenere che siamo nella realtà virtuale e che quindi le stelle e le galassie sono oggetti virtuali e non lo faccio in riferimento al film Matrix, lo faccio in riferimento a quella metafora di Putnam che diceva l'uomo è il cervello della vasca e riceve i dati, gli impulsi nella corteccia cerebrale da parte di un computer e quindi tu sei calato nella realtà virtuale. Prima di Matrix c'era questo esempio di Putnam. Tu non lo vai a dire perché sei pazzo, tu lo vai a dire perché se lo dici confuti la concezione del cosmo che era in competizione con Dio, quindi lo vai a dire per una precisa ragione, non lo vai a dire perché sei da manicomio e quindi lo di e dicendolo distruggi la natura e il cosmo degli scienziati e quindi vinci la competizione tra teologia e cosmologia, cioè c'è una precisa ragione per cui lo vai a dire. E poi l'altra ragione è che a noi interessa la verità, ovviamente. E cosa dice questa verità? Dice per esempio questo, che gli uomini che camminano per la strada, se ne vedono tanti ogni giorno quando si va al lavoro, la gente che va nella metropolitana, ci vede per la strada migliaia di persone, no? Tutte le persone. Loro hanno relazioni quotidiane, si rapportano, si stringono la mano, si amano, si vogliono bene.
I figli vanno a scuola, i figli sono quegli adolescenti che studiano sui libri a scuola e imparano che c'è stato il Big Bang, che ci sono le galassie, che ci sono le stelle, e questi non sono solo oggetti della cosmologia, possono anche essere idoli che si sostituiscono a Dio. Lo scienziato ha il suo Dio, il cosmo è il suo Dio, non ha bisogno di altri dei. Diceva la Margherita Hack, siamo polvere, però aggiungeva, non si limita a dire siamo polvere, aggiunge, siamo polvere delle stelle, che provengono dalle stelle e torniamo alle stelle. Questi contorni speculativi, no? Che sanno di mito, che sanno di eternità, ecco, no? Perché l'ateo non si accontenta di essere volgarmente ateo, si appropria di qualità divine. E quindi cosa diciamo? Diciamo che per spaventare gli uomini, diciamo che gli uomini, come dice la filosofia orientale, sognano. Due persone che si incontrano e si stringono la mano, o i genitori che accompagnano i figli a scuola, stanno sognando. Perché loro credono di essere nel quotidiano, nel normale, nel naturale, il mito della natura. E invece tu sei nel cervello della vasca, in un costrutto artificiale, artificioso, e se te ne rendi conto, rimani secco. Rimani secco. Se te ne rendi conto, ti rendi conto che sei qualcosa non di naturale, ma di molto artificiale. Allora uno dice, ma sei pazzo, tu non vuoi bene agli uomini, lasciali distrarre gli uomini se vogliono vivere la loro vita quotidiana. Ma c'è un problema. Cos'è il quotidiano? Il quotidiano è il commercialista e l'avvocato che svolgono la loro vita quotidianamente, o il quotidiano è anche i profughi ammassati nell'isola di Lesbo che stanno avanzando, che sono sempre di più? Ecco che c'è il padre che accompagna il figlio a scuola e a un certo punto sbuca fuori l'immigrato che ti chiede soldi. Innocuo. Poi 10 immigrati che ti chiedono soldi. Innocui. E poi sono 100, 1000, sono ancora innocui? Cos'è il quotidiano? Lo scienziato che studia le stelle se ne sta tranquillo, lui non subisce attentati. Però per diventare scienziato ha dovuto superare un concorso. Molti giovani non riescono a superare il concorso per essere professore alle spalle della comunità statale. Cioè lui ha passato il concorso perché se lo meritava, e gli altri non ce l'hanno fatta passare il concorso. Cosa fanno? Vanno a lavorare per il McDonald's, possibili potenziali scienziati che, non avendo passato il concorso, cambiano mestiere. Cioè, che cos'è il quotidiano? Che cos'è il naturale? Ecco, noi siamo due imprenditori che stringiamo affari, quindi viviamo nel quotidiano, ma la tua impresa può fallire. E se fallisce, tu perdi tutto. Dove sta il quotidiano? Dove sta il naturale? Ecco che si scopre quindi che la natura è un mito da parte di persone che sognano di trovarsi tra le stelle e che sognano fino a quando la dura realtà non le porta a svegliarsi. L'attentato, la guerra, la penetrazione in Europa dei profughi, che alcuni sono innocui, altri sono meno innocui. Quindi è opportuno svegliarsi da questo sogno. Tu sei vivo nella vita quotidiana, hai soldi e riesci a vivere tranquillamente, ma i soldi possono finire, quindi conviene svegliarsi da questo sogno. E quindi tornando all'inizio del discorso, gli studenti cosa fanno? Studiano i libri, il cosmo, ma è tutto falso. E quindi i libri a scuola sono tutti falsi. Diceva uno, no? Chi era? David Hume, non mi ricordo. Bruciamo tutti i libri di teologia, di filosofia, teniamo solo i libri di fisica e di matematica. Io direi di tenere i libri di matematica, ma anche i libri di fisica possono essere bruciati, perché la fisica cosa fa? La materia, l'energia, le stelle e tutti i concetti che vanno riformulati, perché sono sogni, idoli, miti. Il cosmo è un mito, non c'è il cosmo. E più avanti vedremo cosa significa questa espressione. Perché io ho formulato il paradosso cosmologico per cui se la natura è realtà virtuale, cioè gli input nel cervello, c'è da capire in che senso noi siamo nella creazione, perché noi siamo nella realtà virtuale, ma Dio ha creato non la realtà virtuale, ha creato il cosmo materiale. Qual è il rapporto tra cosmo materiale e cosmo virtuale? Lo diciamo in un'altra esposizione.